e accoglierò la vita come un dono, e avrò il coraggio di morire anch'io. Incontro a te verrò col mio fratello, che non si sente amato da nessuno, e accoglierò la vita come un dono, e avrò il coraggio di morire anch'io. Incontro a te verrò col mio fratello, che non si sente amato da nessuno. Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Beh, intanto sono felice perché mi pare che questo scambio molto, così molto approssimativo che stiamo facendo, di dare uno sguardo sintetico sull'avventura cristiana, così come lo stiamo un po' buttando lì, stia rimbalzando, stia suscitando delle reazioni, delle domande. Ne ho avuto la percezione, qualcuno mi ha anche detto a voce qualcosa, qualcuno mi ha scritto. È ovvio che, cioè, non è che possiamo in questa sede riprendere ogni domanda e in qualche maniera metterci a dialogare col problema preciso, quei problemi precisi che ciascuno di noi ha, se no diventerebbe un dibattito frantumato, no? Che non permette invece di godere di una piccola sintesi e poi di offrire a tutti un cammino. E questo sta a indicare che ciascuno di noi potrebbe fare dei suoi percorsi e soprattutto, secondo me, è una prospettiva che potrebbe aiutare a sfruttare di più il lavoro che la comunità fa, perché la comunità in questi anni si sta sforzando di tenere una coerenza, cioè tra la predicazione, gli articoli di Comunità Redona, i lavori nei gruppi, la catechesi ai ragazzi, la formazione, in qualsiasi gruppo ci sia, continua a avere un'impostazione che si cerca, appunto, coerente. Però succede che la coerenza è goduta, è sfruttata da chi in qualche maniera poi incomincia lui a attivarsi, si interessa, ha delle domande, rifà delle sintesi, capito? Se no succede, che è quello che succede a tantissimi, no? Che si offrono comunque da anni questi spunti e uno è sempre lì nella frammentarietà, hai capito? Non riesce mai a... E comunque io di queste stimolazioni che mi arrivano, che non posso prendere in considerazione nella loro particolarità, le prendo invece e le tiro dentro in alcuni passaggi nei quali ho ben presente queste difficoltà. E magari faccio anche, oltre a tenerle presenti nel modo normale di dire le cose, ogni tanto, l'abbiamo già fatto sulla morale, per esempio, sulla religione, ogni tanto apro delle parentesi, è come se stessimo salendo su una montagna, c'è un passaggio particolarmente delicato, ci si ferma, ci si aiuta a tirar su per fare quel saltino lì, dopo è chiaro che... non si può, per ognuno che sale, sentire lo stato d'animo, le domande che si fa, eccetera, eccetera. Per esempio, questo passaggino che... cioè uno prende un sasso in faccia, non è che poi dice guarisco subito, cioè questo passaggino che stiamo facendo e che però noi abbiamo fatto un milione di volte, ma tutte le domeniche quando si predica si fa sto salto qui, no? E magari uno dice, quella cosa lì mi convince, Ma il salto da dire come fa Dio a parlare attraverso queste parole, che operazione avviene interpretando così la scrittura, magari uno non lo fa mai, capito? Cioè riceve sta roba, la mette dentro un suo percorso, ma non esplicita mai che rapporto ha con la parola di Dio, con la Bibbia. Allora, su questo saltino, su cui apro questa piccolissima parentesi in introduzione, perché anche qui poi si risponde di fatto con tutto il discorso, non prendendolo e affrontando questo tema, se no diventa una catechesi su quello che noi tra l'altro abbiamo fatto. Cioè, qual è questo passaggino? Io ho sentito in qualcuno di voi, e anche in alcune battute che abbiamo fatto anche l'altra volta, che è bastato prendere in mano la Bibbia. Dunque noi stiamo prendendo in mano la Bibbia perché all'interno dell'avventura della storia dell'umanità, no? E all'interno del fatto che nella storia dell'umanità ci sono le religioni, noi puntiamo un'attenzione del tutto singolare su questo evento della storia sorprendentissimo che un piccolo popolo ha creato attraverso poi questo testamento enorme che è diventato il libro più famoso, più importante di tutta la storia umana, finora, che è la Bibbia, appunto. Quindi stiamo prendendo la Bibbia perché noi ci ispiriamo lì, perché poi Gesù Cristo è secondo le scritture, no? Cioè l'idea del nostro Dio parte lì, è dentro lì, no? Quindi è bastato prendere in mano la Bibbia e cercare di dare, come stiamo facendo, un'occhiata, così, facendola girare così, no? Prendendo l'indice, cogliendo alcuni passaggi e buttando lì le due o tre informazioni che ormai un ragazzino delle elementari, quando gli dicono la Bibbia, ste robe gliele dicono, cioè che la Bibbia è composta da più libri, dai libri sacri del giudaismo e poi del cristianesimo, dei primi cristiani, che in realtà questa biblioteca è stata scritta in epoche diverse, che ha dentro dei generi letterari diversi, ci sono dentro dei racconti storici, dei miti, dei testi sapienziali, delle poesie, dei canti, e soprattutto tantissimi testi giuridici, delle regole del diritto, no? Delle preghiere anche, no? E che tutta sta roba qui è la testimonianza di un gruppo umano che ha cercato e ha scoperto in qualche maniera Dio, il Dio che dice lui. E lui tra l'altro poi dice che gli si è rivelato, appunto, no? Tra l'altro un Dio, ma è evidente nelle maniere in cui ne parliamo, un Dio che non è che ti si presenta lì direttamente, si aprono le nubi, arriva giù la divinità, capito, come il cinema là del De Mille, come i 10 comandamenti, capito? Anche se la Bibbia ha dentro degli spezzoni di filmato come i 10 comandamenti, perché ci sono anche lì delle teofanie, no? Però globalmente, appunto, il Dio della Bibbia non è un Dio che si presenta direttamente, che si cala giù e si presenta davanti all'uomo, ma si fa conoscere da dentro la storia di un popolo e delle persone, non in maniera eccezionale, magica, ma in una conversazione tra Dio e l'uomo che avviene nella storia. E la storia è proprio questo spazio grazie al quale Dio e l'uomo si possono conoscere, possono giocare in libertà il loro rapporto, possono allearsi. È bastato questa ripresa di approccio in questa maniera, che appunto per chi riflette, per chi studia, per chi deve acquisire i dati della lettura storica del testo della Bibbia sono scontati, è bastato questo primissimo approccio per avere una serie di provocazioni, una serie di sorprese, di obiezioni. Quella tipica dice, ma allora la creazione dell'uomo, no? Certo. Come a dire che se è creazione dell'uomo Dio non c'entra. Beh, questo è un tuo presupposto, per esempio, che devi mettere in discussione, no? Comunque una serie di sorprese, di obiezioni, di necessità di rimettere in discussione convinzioni scontate, una serie di dubbi, quasi l'intuizione anche che dobbiamo rifare tutti i nostri discorsi sulla fede, capito? Come se la Bibbia, letta così, ma io mi chiedo come altrimenti può essere letta, no? Come se la Bibbia ci togliesse l'evidenza che Dio invece è lì di fronte, no? Che dice delle cose precise, che interviene direttamente nella nostra vita. Che poi, se tu ci pensi, non è proprio così nella tua vita, non è mai lì di fronte, non ha mai fatto niente che sia esterno a te, no? Ma noi continuiamo a coltivare quel tipo di divinità lì, capito? Appunto, come se la Bibbia ci togliesse questa evidenza, tra virgolette la metto, che è tutt'altro che evidenza. È una specie di immaginazione, una specie di proiezione, questa sì è una proiezione, che Dio è lì di fronte, che dice e fa, no? Perché invece la Bibbia, la cosa più evidente nella Bibbia è che a parlare nella Bibbia sono uomini, i quali interpretano la loro vita, la loro storia, e vi scoprono e indicano la presenza e l'azione di Dio. Ma allora, appunto, ma non potrebbe essere allora che è tutta una proiezione, un'illusione dell'uomo? E come altri popoli hanno creato il loro Dio, così la Bibbia inventa il suo Dio. Cioè, è come se noi fossimo presi, non so se riesco a, se è giusto quello che mi pare di intuire, è come se noi fossimo presi in una specie di tenaglia, no? Da una parte questa obiezione della religiosità spontanea che ci portiamo dentro, per la quale Dio è sta roba magica che potrebbe intervenire, che è lì sopra, che decide, che si sa, appunto. Bonhoeffer parlava chiaramente di un Dio tappabuchi, cioè Dio come quello che non sappiamo, hai capito? Non si sa, il mistero. O quello che potrebbe aiutarci quando non ce la facciamo, no? Quindi una specie di riserva magica dei nostri limiti e della nostra ignoranza, no? È evidente che tra l'altro un tipo di Dio così è massacrato, la critica alla religione, lo sappiamo, tutta la critica moderna alla religione, a partire dalla grande critica di Feuerbach, per dirne una, ma appunto tutta la filosofia moderna, in particolare poi tutte le culture del sospetto, no? Appunto, per un verso, una tenaglia è questa concezione magica, diciamo, dall'altra parte il sospetto dell'uomo moderno. Cioè, è sospetto che Dio sia una proiezione dell'uomo, una sua sottocreazione, capito? Non una creazione dell'uomo, sottocreazione, cioè più grande l'uomo di questo Dio. Questa è la ragione di gran parte dell'ateismo moderno. Io di un Dio che è una mia proiezione, che è inferiore a me, non ne ho bisogno, no? Quindi il ritorno alla Bibbia sta provocando una critica a un tipo di religione e sta assumendo sul serio la critica religiosa, la critica alla religione, no? In nome dell'antropologico, in nome dell'uomo. Cioè, mi pare che manchiamo di schemi interpretativi, di posizione di lettura, no? Di schemi di comprensione che ci permettano di rileggere la scrittura e il Vangelo secondo le loro intenzioni. Perché vedremo, la scrittura e il Vangelo hanno l'intenzione di Dio di parlare attraverso l'uomo. Invece noi continuiamo a fare gli idoli, capito? No? E d'altra parte, la cosa è circolare, si dice ermeneutica, no? L'un aspetto interpreta l'altro, è circolare. Cioè, non abbiamo gli schemi per far posto alle istanze moderne del soggetto e della storia, del soggetto la cui identità è storica, no? Cioè, vedete che andiamo, leggendo la Bibbia, siamo costretti ad andare a situarci all'effettiva sfida moderna della nuova evangelizzazione, vedete, no? Cioè, possiamo più andare lì con un'idea di Dio che reggeva quando lo schema era religioso del mondo e dare come scontato che le autorità della nostra religione ci dicono chi è Dio, cosa vuole Dio, cosa bisogna fare per piacere a Dio. La nuova evangelizzazione deve recuperare la promessa di Dio all'uomo, la benedizione di Dio sull'uomo, l'entrare di Dio nella storia degli uomini, no? E la capacità di convincere gli uomini che questa effettivamente è una buona notizia. No, non si può presupporre. Noi stiamo lavorando ancora invece sul presupposto religioso scontato, e però dopo salta all'aria, insomma, e poi non incide più sulla vita, sulle modalità della storia, no? Questo spaesamento, adesso io appunto sto raccogliendo, non so però se sto aiutando a far se le difficoltà che uscivano sono queste, ma mi pare che lì comunque ci sia un nodo su cui dobbiamo ciascuno di noi e poi insieme, se volete, lavorarci, no? Questo spaesamento che la Bibbia in qualche maniera ti costringe, per il quale la Bibbia ti costringe a prendere atto, no? Ma che corrisponde grosso modo al fatto che noi ci stiamo accorgendo che non capiamo più questo mondo e non capiamo più come proporre la fede a questo mondo, no? Come dire la fede. Questo spaesamento che ci deriva dal sentire che quasi dobbiamo rifare tutto il nostro discorso, no? Dobbiamo riposizionarci proprio. E ciò che sta succedendo è che è successo alla Chiesa tutta e ai cristiani in questi anni. La riforma del Concilio, anche qui semplifico enormemente, mi aggrappo a un riferimento per dare appiglio a un ragionamento che è molto più complesso, molto più, anche più semplice, perché è molto più storico, molto più, però appunto riferiamoci a questa roba. La riforma del Concilio che noi abbiamo incontrato nella Messa, no? Cioè, fotografiamo la riforma del Concilio nella Messa riformata, no? Cioè, il Signore, che il Vangelo, che chiama gli uomini per promettergli, appunto, no? Come ha fatto con Abramo, il Signore che riunisce l'assemblea a partire dagli uomini e dalle donne che camminano in queste città, in questo mondo, li riunisce l'assemblea conversando con loro, proponendo di conversare con loro. E questo è il senso della parola tradotta e proclamata e predicata, rivolta al popolo, nella sua lingua, no? E conversando con loro e alla fine stringendo alleanza, la comunione, il simbolo dell'unione dei corpi, appunto, la comunione. Questa alleanza, questa conversazione di Dio con queste donne, con questi uomini, questa comunione di vita attraverso i corpi che si uniscono, no? Danno un nuovo volto alla Chiesa, a coloro che seguono Gesù in queste città, no? Ai fedeli, appunto. E questo era il discorso, se ci si riferisce al Concilio, la Costituzione sulla Chiesa. Il primo era quello sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium. Il secondo era la Lumen Gentium, il nuovo volto da dare alla Chiesa. Questa conversazione di Dio con l'uomo e questo sedersi a mangiare con l'uomo, che dà un nuovo volto alla comunità, è sostenuto da che cosa? Dal Vangelo, appunto. Dalla promessa, dalla benedizione, dalla notizia buona che Dio vuol dare all'uomo, che lui vuol diventare uomo, che vuol essere, vuol comunicare con l'uomo, vuol vivere il destino dell'uomo, vuole che l'uomo condivida il suo destino. Questo è il Vangelo, no? È sostenuto dal Vangelo che Dio vuol rivolgere all'uomo, cioè dalla parola di Dio che conversa con gli uomini come amici. E che quindi entra dicendosi, si dice, nella loro vita, nella loro storia. Una storia che tra l'altro, questa di questi uomini di cui Dio vuol diventare amici, che sta vivendo una fase civile, culturale, epocale, di cambiamenti enormi. Perché Dio, appunto, il suo Vangelo dice: le tue gioie e le tue angosce, le tue speranze, i tuoi dolori sono i miei, capito? Voglio che siano i miei, li voglio condividere. E questa è la Gaudium et Spes, no? La Chiesa nella società contemporanea, nel mondo contemporaneo. Allora, sta roba qui, questo, per usare i termini di Papa Giovanni, questo aggiornamento dell'annuncio della Chiesa, no? Questo portare all'oggi, questo vuol dire aggiornamento. Questa nuova giovinezza del Vangelo in questo momento della storia. Perché appunto viene dichiarato e viene accolto come ciò a cui il Signore ci sta chiamando in epoca moderna? Il Concilio è un atto di obbedienza allo Spirito, no? Beh, viene fatto perché la Chiesa com'era, diciamo, e la sua maniera di dire la buona notizia non funzionava più bene, bisognava riformarla, hai capito? Adesso lo dico in termini appunto che ci preparano, ci collegano a questo tema, perché la traduzione istituzionale che la Chiesa faceva del Vangelo, cioè il fatto che le verità cristiane le diceva la Chiesa e noi dovevamo accoglierle, e quello per noi era il senso della vita, no? Questa traduzione autorevole, istituita, concepita soprattutto come verità da credere, verità da praticare, verità da sperare, no? È andata in crisi. Cioè la testimonianza che la Chiesa dà al Vangelo in quella maniera lì, in epoca moderna, non gira più. Bisogna tornare. Come fa la Chiesa a capire come gira? Deve tornare al Vangelo, no? Deve tornare a ciò di cui è testimone, al tesoro di cui lei è portatrice, perché la Chiesa non ha un suo discorso, è testimonianza di una cosa che è venuto a dire Gesù, appunto, che Dio ci ha rivelato, no, parola di Dio. Quindi, un ritorno al Vangelo, che vuol dire sostanzialmente un ritorno all'evento di Gesù e alla scrittura, quindi, che contiene la rivelazione di Dio e l'evento di Gesù come culmine di questa rivelazione. Quindi va in crisi la sintesi organizzata, istituita, autorizzata, autorevole, che concepisce la rivelazione soprattutto come un insieme di verità rivelate che la Chiesa ti traduce, nasce la necessità, primo, di un ritorno al Vangelo e quindi di riportare nelle comunità la lettura della Scrittura. Secondo, la svolta antropologica del discorso cristiano. Cioè, tener presente che questo Vangelo è rivolto a quest'uomo. E quest'uomo, tipico di quest'epoca, è caratterizzato da questi due elementi fondamentali: la soggettività, la criticità, la libertà, appunto, il soggetto, e la storia. Cioè, l'uomo che si realizza solo vivendo una storia. Questa è l'idea moderna dell'uomo, no? Vivendo la storia della sua libertà. Con questo Dio, con questo uomo, Dio vuol continuare a parlare amichevolmente, vuol farsi capire, vuol farsi accettare e vuole che sia lui l'uomo a dirlo, come ha sempre fatto. In questo senso mi fermo, perché appunto non è questo il discorso, se no, ma... In questo senso il grimaldello di questo cambiamento proposto alla Chiesa, e a cui la Chiesa, come vedete, cerca anche di sottrarsi, no? Perché si assicura su delle forme più tradizionali, più impaurite del mondo moderno, appunto, poi lì noi come Chiesa, poveretti, facciamo quello che siamo capaci, ovviamente, però io vi dico quello che mi pare la linea, appunto, di questo evento spirituale del Concilio e complessivamente dell'evangelizzazione, cioè il Vangelo che cammina nella storia, no? Parola di Dio che va a cercare il dialogo con gli uomini. Cioè questo. Tutto questo, dico, questo cambiamento del celebrare, del predicare, della maniera del volto della Chiesa, della maniera di atteggiarsi verso la società, è provocato sostanzialmente, come vedete, da questo ritorno alla parola di Dio che vuol rivolgersi all'uomo. Dei verbum, appunto, no? Che la Costituzione ritengo assolutamente decisiva del Concilio, no? In pratica, dall'aver aperto da parte dei fedeli e nelle comunità la Bibbia, dall'aver aperto le scritture,